uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon inizio di fine settimana The Soup of the Day. Fine settimana dedicato agli Oscar. Buongiorno Angeli.
Buongiorno.
Buongiorno.
Siete pronti al nottatone?
Sì. Sì, io non mi sono preso impegni per lunedì mattina.
Oddio, dobbiamo farlo. Dura, ma lo faremo.
Sì.
A fare la nottatona la faremo.
Io la faccio da un'eternità, anche prima di cominciare a lavorare in questo ambito.
Anche
io
quando eri giovane, quindi.
Sì.
Ma come, non ti ribelli?
Veramente, non ti dico niente perché siamo lontani, guarda, non te lo metti.
E allora, mancano appunto 3 giorni, 2 e mezzo alla notte degli Oscar. Notte degli Oscar che sappiamo essere stata posticipata e che sarà, come dire, in persona da più location, un po' a stile Golden Globes, ma ancora più aumentate in multi zona, in multi location.
Sì, infatti, a parte la solita sede, quella di Los Angeles, dovrebbero esserci collegamenti anche con Londra e Parigi, quindi l'Oscar si mondializza ancora di più con uno sguardo all'Europa, e questo non può che farci piacere. Per il resto, le notizie sono quelle che da giorni rimbalzano, cioè che prima di tutto, questo per, come dire, per amor patrio, diciamo che la nostra Laura Pausini è là, già
carica pallettoni,
carica pallettoni, ci ha fatto sapere che dovessero fare il suo nome farà il finimondo, e non lo dovessero fare comunque si sentirà vincitrice ugualmente, perché ci credo, insomma, credo che sia veramente un punto di arrivo incredibile per una artista come lei, e quindi però noi la vorremmo vedere scatenata,
Ma sì, lei ha detto, lei ha detto a Vanity Fair, ha detto spero di se vinco allora mi alzo, urlo, spero di non dire parolacce mentre mi scoppierà sicuramente il cuore, sicuramente vorrò tornare in Italia per stringere mia figlia tra le braccia,
e vabbè. Sì.
Beh, che le scappa qualche parolaccia, pazienza. Le scappa qualche parolaccia, pazienza. Anche Adele, che è una grandissima, quando gli scappano, le scappano, ma fa parte dell'emozione del momento.
Chissà come arriverà vestita, perché le ultime volte si è affidata a Valentino. Sulla copertina, no, vabbè, insomma, diciamo nella pagina online di Vanity Fair sfoggia un meraviglioso abito rosso di Valentino. Ma sono molto curiosa di vederla, come sono curiosa di vedere tutte le altre attrici, perché è il piacere degli Oscar, secondo me, è strettamente legato anche a vedere come si.
Angela, io e te poi faremo i nostri commenti come sempre.
Noi facciamo post, la puntata,
sì, poi c'è, esatto, certo. Esattamente.
Perché no, volevo dire una puntata di commento premi, è una puntata di commento
estetico.
Ecco.
No, volevo dire una cosa, che quest'anno, visto che sarà comunque una edizione diversa, perché Steven Soderbergh, che è uno dei 3 produttori, ha detto che non sarà un classico show di premiazione, ma piuttosto un viaggio tra i nominati per conoscerli meglio e vivere l'esperienza di fare film, quindi una cosa molto più intimista. Vedremo come riusciranno a portarla a casa. Ma a livello di struttura dello show cambierà una cosa fondamentale: le canzoni candidate all'Oscar per miglior canzone, tra cui anche quella della nostra Laura italiana, non verranno, cioè le esibizioni non verranno fatte durante lo show, ma verranno tutte concentrate prima in un altro show che si chiama Oscar Into the Spotlight, dove tutte le canzoni, tutti i gruppi e gli interpreti, tranne uno, si esibiranno dal tetto dal tetto dell'Academy Museum of Motion Picture di Los Angeles, che è il museo che l'Academy sta mettendo in piedi, che doveva già aprire l'anno scorso, che aprirà quest'anno il 30 di settembre, disegnato da Renzo Piano, e quindi anche un modo per farsi un po' autopromozione di questo di questa nuova branca di attività che l'Academy sta mettendo in piedi. Dicevo tutte tranne una, perché il candidato per il pezzo del film dell'Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, quello con Molly Sandén e Will Ferrell, invece di essere eseguita da Los Angeles, verrà eseguita dall'Islanda, dal porticciolo del paese in cui hanno girato il film. Quindi ci sarà questa ulteriore, un po' proprio come l'Eurovision, cioè vogliono rimanere fedeli al concetto di Eurovision, alla filosofia dell'Eurovision che avevano nel film.
Ecco, ma domanda, questo, come dire, rooftop concert, per citare i Beatles, sarà dal vivo o è registrato? Perché molti si stanno chiedendo quali parti saranno in diretta e quali invece registrate, perché, e credo che sia lecita la domanda, no? Io penso che qualcosa sarà già stato predisposto, perché le edizioni di questo tipo non possono essere come dire compattate in maniera perfetta se non c'è già un'ossatura. Non so, no, come la vedete voi.
È tutto molto più complicato se tu fai tutto in diretta. Così, nel senso,
ci possono essere tantissimi,
cioè le possibilità,
problemi.
Cioè il rischio di problema dell'ultimo minuto ci sarà. Secondo me saranno, potrebbero essere registrate forse, però registrate come fosse un finto live, cioè gli fanno fare un live una di fila all'altra, ma non la fanno in diretta, magari la registrano, che ne so, il giorno prima, e poi la fanno vedere alla stessa ora, la registreranno alla stessa ora. Queste sono ipotesi mie, non è che non dico cose vere. Potrebbero registrarla alla stessa ora del giorno prima, in modo che a livello di luce, di centri con quello che sta succedendo, poi anche perché non c'è red carpet quest'anno, quindi qualcosa si devono inventare per il pre-show. E questo pre-show è stato fatto apposta per tamponare questa mancanza, quindi la faranno il giorno. Però io credo che poi invece le consegne saranno effettivamente reali in tempo reale, considerando che anche quest'anno non abbiamo presentatori, perché è già un po' di anni che l'Academy ha deciso che il presentatore, come quello del Golden Globe o come avevano anche il Oscar un tempo, non
saranno,
ci saranno
delle star che...
saranno delle star, hanno già confermato in tanti. C'era il problema potenziale Brad Pitt, che è stato visto uscire da uno studio medico sulla sedia a rotelle, invece poi pare che ci sia, che sta bene, quindi sono tutti molto sollevati.
Periodo nero per il nostro amato Pitt, questo purtroppo ci dispiace.
E quindi poi bisognerà vedere, secondo me sarà interessante, potrebbe essere magari meno divertente ma più interessante da vedere, anche se il fatto che lo show debba essere divertente è un po' un must che l'Academy deve riuscire a portare a casa, perché comunque stiamo parlando di entertainment televisivo, quindi
sì,
non può essere...
però ecco, il fatto che ad esempio Steven Soderbergh abbia detto che sarà una cerimonia intima, insomma, fa pensare a qualcosa di meno spettacolare. E sempre Soderbergh ha detto che a ogni vincitore sarà chiesto di raccontare qualcosa di molto privato e personale. Quindi probabilmente l'anno passato, così in balia della pandemia che ancora ci sta affliggendo, probabilmente sarà, come dire, anche un filo conduttore nei discorsi privati. C'è da aspettarselo, che dite?
Ascoltiamoci un brano, direi, ponderiamo e torniamo sempre sugli Oscar. Fred. Ad Usupodo Day siamo in, come dire, trepidazione per gli Oscar, e quindi vi stiamo parlando di Oscar. A proposito, ho letto che ci sarà una capienza massima al Dolby Theater di 170 persone, quindi solo i VIP stra VIP, e in più un obbligo di vestirsi decentemente, quindi no al mood Golden Globes tra felpe e pigiami.
Ah beh,
ecco, che mi sembra il minimo indispensabile. da casa.
Pure noi ci facciamo a nottata vestiti bene.
Cioè. No, poi una cosa che non abbiamo detto è che le location di Los Angeles saranno due: ci sarà il Dolby Theater classico e c'è anche la Union Station, che hanno un po' separato, probabilmente per evitare, appunto, per riuscire a gestire la presenza massima di tutti quelli che volevano fossero presenti senza sembrarsi troppo. Appunto, dicevamo prima che non ci saranno presentatori, che ci sono delle star che faranno gli onori di casa e che consegneranno i premi, a parte il magico Brad di cui parlavamo prima. Sono già conferme Halle Berry, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Harrison Ford e Laura Dern. Questi sono quelli che ad oggi sono già sicuri. Poi ce ne saranno ovviamente altri, anche perché i premi sono, come ben sappiamo, sono tanti. E un'altra cosa da dire è che siamo appunto in periodo di pandemia. Uno dei producer è Steven Soderbergh, che ha fatto quel film Contagion, che ha pre-raccontato quello che poi sarebbe successo, e quindi un rapporto diretto con le regole di comportamento sociale nel periodo di pandemia ci sarà, perché Soderbergh ha detto che le maschere giocheranno un ruolo fondamentale nella storia di questa nella storia che questa cerimonia vuole raccontare. C'è già un protocollo stabilito per cui è permesso a chi è davanti alla camera da presa di non indossare la mascherina. Possono stare tutti senza mascherina mentre sono in onda. Nelle pause pubblicitarie dovranno indossare la mascherina, e gli accessi, gli arrivi e le partenze da parte dal Dolby Theater che da Union Station saranno regolati con un calendario di orari molto molto stretti, quindi credo che ci sia un super controllo anche da quel punto di vista. Non deve essere stato un lavoro divertente produrre questa edizione, secondo me, per niente.
No,
proprio.
No. Però insomma sarà anche una lezione, credo, per tutto il mondo che guarda gli Oscar, perché vedere i divi che non quando saliranno a prendere il premio e nemmeno i presentatori indosseranno in quel momento le mascherine, però poi una volta lasciato il palco invece saranno chiamati a rimetterle, quindi vuol dire un messaggio importante, perché bisogna non abbassare la guardia, e questo Hollywood è sempre attenta a lanciare messaggi positivi, e quindi vedremo la risposta anche, perché insomma poi questi eventi servono davvero anche a avvicinare il pubblico, a sensibilizzarlo. Quindi speriamo che gli Oscar facciano la loro parte quest'anno.
Devo dire che intanto vale la pena di ricordare, e in più ci faccio anche una chiara reference, che due dei film per cui io più tifo, è sicuro che usciranno, intanto che potremo vedere, ma dobbiamo capire dove, dopo gli Oscar. Uno è l'ovvio Nomadland, di cui già sapevamo l'arrivo, e l'altro è Una donna promettente, Promising Young Woman di Emerald Fennell. Quindi donne, le promuovo e spero vincano qualcosa. Ecco, vado così un po' a caso, a casaccio, mi va bene tutto, però ovvio che tifiamo, no Angela,
mi
un po' di più per Nomadland, però sì. Devo dire che Una donna promettente l'ho visto ultimamente, mi ha sorpreso parecchio, e quindi ecco, mi sento serena anche se vince questo, ecco. Quindi sono propendo più per Nomadland, ma non mi succede niente se vince Emerald Fennell, ecco. Quindi almeno li potremmo vedere, perché erano rimasti un po' gli ultimi appesi, perché di fatto prima degli Oscar in Italia questi film non sono visibili e disponibili, quindi fortunati solo quelli che come noi hanno visto Nomadland a Venezia.
Fred.
da questo mercoledì 21 aprile sulle migliori piattaforme, disponibile per l'acquisto e noleggio, c'è Non mi uccidere, il secondo film da regista di Andrea De Sica, che è quel che lui stesso ha definito un nuovo capitolo del percorso sull'adolescenza rivolto agli adolescenti stessi. De Sica ha scelto come protagonista per questo, chiamiamolo così, teen movie, Alice Pagani, già diretta nella serie Baby, e li affianca Rocco Fasano, che qualcuno ricorderà tra le giovani star scoperte da quel piccolo gioiellino sull'adolescenza che è Scam Italia. De Sica qui, a differenza del primo film, sceglie i toni del genere, quindi il thriller romantico con componente soprannaturale, e quindi qui il famoso coming of age di cui vi parlo spesso prende, diciamo, una piega più estrema, perché in questo film diventare adulti significa accettarsi anche nell'oscurità, la propria mostruosità, e prendere la definitiva decisione su chi si vuole essere. Per farvi fare un'idea, se ancora non l'avete visto, che cosa potreste vedere in Non mi uccidere, vi faccio ascoltare una piccola chiacchierata fatta con Andrea De Sica, Alice Pagani e Rocco Fasano, sia sul coming of age, questa metafora più estrema, sia su, chiamiamola così, una virata di questo film verso la sorellanza e il girl power, l'empowerment femminile di ogni donna e adolescente, che lo rende, come dicevo ieri in chiacchierata con Mauro Gervasini di Film TV, lo rende particolarmente adatto in questo momento al pubblico di young adult.
The soup of the day.
Ciao innanzitutto.
Ciao. Ciao.
Allora, parto subito da una sensazione che ho avuto guardando il film, cioè che il romanzo della Palazzolo fosse, permettesse l'affrontare il coming of age, una sorta di metafora un po' più estrema ma effettiva, cioè diventare adulti significa accettarsi anche nella propria oscurità e prendere delle decisioni su chi si vuole essere. Quindi la domanda va ad Andrea De Sica, ma anche a Rocco e Alice: se questa è una lettura giusta o una delle letture del film, e se appunto lo è, come se l'hanno affrontata anche Rocco e Alice.
Allora, la tua lettura è assolutamente giusta, perché il libro è stato, diciamo, per me un esperimento riuscito di un coming of age sovrannaturale, dove quindi proprio di fatto la protagonista muore e risorge, e in qualche modo deve fare questo arco di crescita verticale veramente vorticoso, no? Per riuscire ad arrivare a una liberazione effettiva anche attraverso la violenza, poi, se vuoi. Quindi non c'è un coming of age che è un coming of age morale, però c'è un coming of age che diventa anche fisico, sentimentale, e quindi sì, ed è stata per me una bella chance appunto di misurarci con questo genere, non solo in termini psicologici ma anche in termini pratici, proprio di azione, di trasformazione, di metamorfosi.
Sì, senza alcun dubbio si tratta di un coming of age di Mirta, e quello è senza dubbio il tema principale. Poi è avvolto in questa metafora dei sopramorti, dell'elemento soprannaturale che in un qualche modo condisce il tutto, lo rende tutto anche più divertente, se vogliamo, però è senza dubbio un coming of age, sì.
Io anche, ovviamente sono d'accordo con quello che hanno detto anche loro. Quello che posso aggiungere è che, diciamo, questa lettura è secondo me un'esigenza comune per ogni ragazzo, e quindi diciamo che succede ad ogni ragazzo di dover uscire fuori da se stesso e iniziare ad esprimersi, quindi è una cosa che, diciamo, mi ha accomunato agli altri miei compagni e accomunerà tutte le persone che guarderanno il film. È un messaggio molto forte che abbiamo cercato a lungo di dare sul set, ci abbiamo lavorato tanto perché appunto tenevamo al fatto che fosse sempre molto chiaro.
Ecco, a proposito di messaggio, a me non piace parlare di messaggi di un film, però quanto è importante anche per il tipo di donne e uomini che diventeranno gli adolescenti di oggi, che il percorso di Mirta andasse al di là anche dell'amore romantico, ma che passasse anche per una sorta di emancipazione, come dire.
È stato importantissimo, infatti questa cosa accade molto chiaramente nel film, e diciamo che in qualche modo Mirta ha bisogno di sapere chi è e da dove viene, e farsi delle domande, capire fino a dove può arrivare la propria forza e fino a dove si può spingere. Questa è una cosa che la porta ad affrontare tutte le sue paure e a, diciamo, sotterrarle, però in questo processo c'è la verità, quindi dover anche accettare la verità, quindi nell'accettazione c'è una grande maturità che il personaggio, di cui il personaggio si ciba obbligatoriamente, anche se dolorosamente.
Ma io, se posso dire una cosa, a me quello che interessava appunto è raccontare il mondo degli adolescenti, e anche però sotto il punto di vista anche di sentimenti meno digeribili, se vuoi, no? Questo è un coming of age che c'ha anche molta amarezza, almeno quello che abbiamo cercato di dargli. Questo è un coming of age dove la protagonista è anche il mostro, questo è un coming of age dove appunto c'è anche una visione del mondo maschile di un certo tipo, come dire, però è difficile questo passaggio, e secondo me, spero di aver tirato fuori proprio anche dei sentimenti che non raccontassero la cosa generazionale, adolescenziale, no? Soltanto perché si è gelosi o ci si esclude dalla scuola, non so come dire, problemi più relativi al nostro mondo teen, cinematografico e televisivo, però che ci fossero dei sentimenti potenti, anche scomodi.
The Soup of the Day.
Ed avete ascoltato le voci di Andrea De Sica, Alice Pagani e Rocco Fasano, si regista i protagonisti di Non mi uccidere, dal 21 aprile on demand.
Red Film Radio.
Da oggi 23 aprile su Sky and Now arriva la serie Sky Original, diretta da Niccolò Maniti e tratta dal suo libro omonimo Anna. Scritta a quattro mani con Francesca Manieri, è una fiaba distopica ambientata in una Sicilia post-apocalittica riconquistata dalla natura e senza più adulti. La serie si avvale di una protagonista esordiente, Giulia Dragotto, e anche di Elena Lietti, già vista in Il Miracolo di Ammaniti, qui nel ruolo della mamma di Anna e del piccolo Astor, colpita dalla rossa, la malattia, la pandemia che ha sterminato gli adulti ma che ha lasciato gli unici superstiti, i bambini. In questo caso Anna e suo fratellino, a cui è rimasto da parte della mamma solo il libro delle cose importanti, che è un quaderno manuale per crescere e sopravvivere in questo mondo selvaggio. Per provare a farvi entrare nelle atmosfere di Anna, in cui le premesse narrative sono quelle di una pandemia che un po' ricorda la nostra situazione attuale, ma che poi passa appunto a una fiaba, alla fantasia e a un mondo affascinante e inquietante, vi facciamo ascoltare un estratto di una chiacchierata con l'esordiente giovanissima Giulia Dragotto ed Elena Lietti sui temi appunto della crescita, sul ruolo di Anna in questa storia che deve fare contemporaneamente da sorella e madre, e che per colpa di questa malattia che prende all'età, al raggiungimento dell'età adulta, quindi alla pubertà, deve fare i conti con non solo il coming of age classico, quello del passaggio all'età adulta, ma si deve confrontare con quello che l'età adulta significa, e cioè probabilmente prendere la malattia e morire. Elena Lietti invece racconta il suo personaggio è come ha approcciato ad un ruolo che noi conosciamo quasi sempre attraverso i ricordi dei protagonisti di Anna e di Astor.
The Soup of the Day.
Inizierei da Giulia, perché appunto in questa serie deve fare da mamma, da sorella e allo stesso tempo
deve diventare adulta con oltre alla paura normale, diciamo, quella del passaggio da adolescenza all'età adulta, c'è anche una paura più concreta, e cioè che il passaggio all'età adulta porti poi alla malattia e alla morte. Come hai vissuto, Giulia, questo doppio passaggio, diciamo, e come ti è stato descritto un po' e raccontato da Maniti e Manieri?
Devo ammettere, ne approfitterei per dire che non ho mai provato un amore nei confronti dei bambini, pur essendolo stato anch'io, però mai tutto questo affetto, tutta questa voglia di stare fra bambini. E diciamo che questa serie è stata l'opportunità per riscoprirne in realtà il valore, perché ad esempio io mi sono trovata molto, non con tutti, mi sono trovata particolarmente bene con Alessandro Astor. E è stato, devo ammettere che lui ha fatto sì che il mio lato di madre, sorella, pur essendo comunque nella mia vita figlia unica, l'ha reso più semplice. Grazie al rapporto che c'è fra me e lui realmente, perché sarebbe stato, riconosco, molto difficile sicuramente. Questo passaggio è stato particolare appunto perché, ripeto, essendo figlia unica non mi sono mai ritrovata in una situazione del genere, e vabbè, sicuramente senza madre. È stato impegnativo perché ho riconosciuto un po', interpretando Anna, tutta la responsabilità sulle sue spalle di questo bambino al quale impara a voler bene tramite questa esperienza che si ritrovano a dover affrontare, che li unisce, perché essendo comunque una famiglia è giusto che affrontino le cose insieme, ecco.
A proposito di madri, Elena, sì. Un compito, almeno a mio avviso, non facile, quella di interpretare qualcuno che, a parte pochi momenti, almeno da quello che ho visto io, è un personaggio che vive anche nei ricordi, no? Quelli ovattati di chi guarda la sua mamma con nostalgia e come guida per sopravvivere. Ecco, che tipo di lavoro hai fatto proprio per questa doppia, come dire, questo doppio sguardo sul tuo personaggio?
Sì. Beh, ho sempre avuto chiara la funzione che assolvo nella storia, che assolve Maria Grazia nella storia. Deve essere un po' il modello di riferimento di Anna, la Anna che vediamo coraggiosa, tenace, indipendente, pensiero libero, che va dritta all'obiettivo senza lasciarsi trascinare, doveva venire un po' dai geni di sua madre. Quindi, e questo è insomma un'indicazione molto chiara nella costruzione di questo personaggio, che poi noi vediamo in tanti momenti di vita quotidiana, resi molto facili dai piccolini con cui ho girato, da Viviana e Nico, che, come diceva Giulia parlando di Astor e di Alessandro Astor, bastava reagire a loro per stare nella situazione. Ecco, quindi la vediamo in questi momenti di vita quotidiana e poi la cogliamo in questo momento così, a me piace dire eroico, della redazione, della consegna di questo libro di cose importanti.
Devo dire, questo si è vinto anche un po' dall'atmosfera che c'era anche oggi in conferenza stampa, io mi sono ritrovata a guardare la serie anche con un po' di angoscia, che non credo che mi avrebbe colto se non fosse per il periodo che stiamo vivendo e abbiamo vissuto. Allora mi chiedevo, qual era il vostro stato d'animo allora, durante le riprese, e come rivedete un po' ciò che avete vissuto attraverso la serie alla luce di chi siamo ora?
Non so se è vera la premessa, però. Tu sei sicura che non avresti sentito
la
stessa angoscia?
Era un tempo aperto, una riflessione.
Sì. No, ma lo so, no, sto al gioco della riflessione. Cioè, nel senso che penso che lo stesso tipo di, tu dici angoscia, comunque coinvolgimento emotivo, l'avresti percepito probabilmente 2 anni fa guardando questa serie, perché come sempre Niccolò non racconta dei mondi rassicuranti, non vuole rassicurare nessuno, non vuole confezionare prodotti facili, vuole proporre delle esperienze, allora c'è bisogno insomma di una disponibilità a mettersi in gioco anche emotivamente come spettatore, però non credo che sia una cosa necessariamente legata all'oggi. Non mi ricordo la domanda.
No, ecco, si sono cambiate il modo con cui avete riguardato a questa esperienza adesso, avendo vissuto non una cosa simile, ma comunque ci siamo un po' più vicini come idea. Ecco.
Sì, a me personalmente, poi non parlo più Giulia, scusami, parla moltissimo di più oggi di quanto avrebbe... mi avrebbe parlato 2 anni fa questa bellissima apologia che Nicolò fa del racconto e dell'immaginazione e della capacità di raccontare storie come unico modo per raggiungere davvero l'immortalità, per rendere le cose eterne.
The Soup of the Day.
Ed abbiamo parlato con Giulia Dragotto, che è la protagonista, e Elena Lietti per Anna, serie Sky Original di Nicolò Maniti, scritta con Francesca Manieri, una produzione Wildside che sarà su Sky e Now dal 23 aprile.
Fred Film Radio.
In questo venerdì pre-Oscar, i consigli su cosa vedere stasera di Angela forse saranno a tema? A tematica Oscar? Chi lo sa?
Ma brava! Guarda!
Brava, sensitiva proprio!
Hai l'intuito di Chiara è infallibile, perché il film che voglio segnalare di Oscar se ne è portati a casa addirittura 4 nel 2001. Trattasi di Traffic, film di Steven Soderbergh, che vinse miglior regia, miglior attore non protagonista Benicio del Toro, miglior sceneggiatore non originale Steven Kagan e miglior montaggio Steven Mirrione. Quindi 4 Oscar sulle spalle per un film che si svolge in 3 città diverse, in 3 ambienti diversi, e si dipana tra Messico, Washington e San Diego, che è al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. 3 episodi i cui protagonisti poi finiscono per intrecciarsi. Nel primo vediamo 2 poliziotti messicani che cercano di controllare come possono la frontiera con gli Stati Uniti e quindi porre un freno al traffico di cocaina e cercando di smantellare il cartello di Tijuana, che sappiamo essere come dire, uno dei cartelli più forti di tutto il Messico. Nell'episodio di Washington a essere protagonista è un giudice conservatore il quale si è sempre come dire, professato un convinto proibizionista, e invece scopre che la figlia Caroline ha cominciato a fare uso di stupefacenti. E l'ultimo episodio, quello ambientato a San Diego, ha invece come protagonisti 2 agenti della DIA anche loro, insomma, cercano in qualche modo di opporsi al narcotraffico. Ecco, tutte queste storie ovviamente non sono come dire, raccontate a segmenti divisi, ma sappiamo bene che Soderbergh è un mago, e qui il montatore che giustamente ha vinto l'Oscar, Steven Mirrione, lo ha aiutato a costruire i 3 tasselli, a integrarli in maniera veramente impressionante, soprattutto proprio per come sono scandite le variazioni che compongono i tre grandi quadri di questo film. Gli attori, insomma, ogni tassello ha brilla. Benicio del Toro, l'abbiamo detto, ha vinto addirittura l'Oscar come miglior non protagonista, ma ci sono anche Thomas Millian, Salma Hayek, Michael Douglas, Amy Irving, James Brolin, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, insomma, signori attori per un film perché insomma, è veramente molto divertente per chi ama il genere cupo, ovviamente un noir di quelli proprio iperclassici, però ci si diverte molto e quindi insomma 4 Oscar, lo ripeto, stasera alle 21:10 su Paramount Network.
Che questo canale non lo l'abbiamo menzionato poco, quindi è pure una novità. Bene bene.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Anche questo venerdì e questa settimana The Soup of the Day giunge al termine, aspettando gli Oscar. Questo è un po' il sottotitolo di questa puntata di The Soup of the Day. Abbiamo ancora qualche cartuccia da spararci, appunto a tema Oscar, una serie di primati di quest'anno, Angelo.
Sì, di primati e di novità e di curiosità, mettiamolo un po'. Allora, intanto è il primo anno in cui ci sono due donne nominate per la migliore regia, che sono Chloe Zhao per Nomadland e Emerald Fennell per Promising Young Woman. Sempre nell'ambito dell'affermazione femminile in un mondo prettamente maschile, Frances McDormand è la prima donna nella storia degli Oscar ad avere due nomination, una come attrice e una come produttrice dello stesso film. Un'altra novità di quest'anno è l'accorpamento di due categorie. Quest'anno c'è solamente la categoria Best Sound e non è più il Best Sound Editing o il Best Sound Mixing. Questa decisione è stata presa finalmente in quanto queste due categorie erano, diciamo, una reliquia, un avanzo dell'era predigitale, dove non c'era l'importanza della creazione dell'audio in post-produzione, mentre col suono digitale c'è, e quindi si è pensato di fare un'unica categoria, semplificando anche la vita un po' di tutti, soprattutto dei giornalisti che avevano delle vere difficoltà a specificare qual era l'altra. E, un'ultima notizia di queste diciamo particolarità è il primo anno, la prima volta nella storia degli Oscar che tutti 5 nominati per la sceneggiatura originale sono anche nominati per il miglior film. Ne avevamo già parlato noi quando avevamo fatto la lista delle candidature quando erano uscite, però questa è veramente una cosa anomala. Quindi ci sono delle novità e delle cose interessanti da seguire. Ultima proprio è che sono state fatte discussioni, molte discussioni sulla candidatura di Chadwick Boseman post mortem, che appunto Chadwick Boseman di Black Panther potrebbe essere un vincitore della categoria miglior attore per Marianne's Black Bottom. Non è il solo, sono stati solo 8 nell'arco dei 93 anni della storia dell'Academy, e questi 8 includevano James Dean, Massimo Troisi, Spencer Tracy, Heath Ledger e Peter Finch, che sono questi ultimi due gli unici due che hanno effettivamente poi vinto l'Oscar post mortem. Quindi vedremo che cosa succederà. Quindi non è però un'anomalia di quest'anno, è un'anomalia minima che accade però abbastanza ripetutamente nell'arco della storia degli Oscar, e vedremo che cosa succederà.
Ma invece cosa succederà a noi? Perché dobbiamo dare un annuncio.
Eh sì, che ce la chiamiamo di festa, ma non nel senso che pensate, e cioè che non saremmo in grado di offrire una performance in diretta tale e degna di voi ascoltatori lunedì, proprio per questo nottatone che ci aspetta. E quindi per un super commentone Oscar, sia sui vincitori che sulla moda dei vincitori a cura degli Angels, abbiamo deciso che torniamo direttamente con The Soup of the Day martedì mattina 27 per appunto un ripassone generale su quello che è successo domenica notte.
Anche perché se va come l'anno scorso è finita alle 7:15 della mattina, quindi non è veramente
così. Figurati a stare freschi e tosti alle 10.
Siamo freschi per fare.
Ormai abbiamo un'età.
Beh, quasi sì. Due.
A meno che, ecco, non vogliamo prendere poi un caffè e un cornetto, ma io direi che ce la possiamo evitare. Ci dispiace tanto. Ci dispiace tanto.
No,
ma
però,
saremo...
avremo tanti contenuti per il martedì.
Infatti. Scusa.
Voi avrete più tempo per ponderare e leggere il best dressed e il best dressed.
Sì, sarà più difficile, però. O non so se è più facile perché saranno meno.
Sì.
Quindi ci sarà meno scelta, meno fuffa, però secondo me quelle poche che ci saranno daranno il meglio di sé, quindi vedremo.
Vedremo, quindi buoni Oscar, miei cari angeli, buon Oscar a tutti e buon weekend. Don't miss us too much, ecco, non sentite troppo la nostra mancanza, perché noi torniamo appunto rinfrescati da, speriamo, belle notizie dal punto di vista dei premi e bei film da vedere in futuro e una rinascita hollywoodiana e non. Grazie angeli, grazie a tutti per averci ascoltato. Mi raccomando, se intanto sentite la nostra mancanza, ricordatevi che oltre a tornare martedì mattina alle 10 siamo in podcast disponibili, quindi potete fare pure un weekend recuperone di The Supod Day, eh? Ciao.
Ciao ciao.
Ciao.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiama di Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.